Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Con l'avvicinarsi delle elezioni europee stiamo ascoltando gli schieramenti politici non rappresentati in Parlamento. Questa settimana abbiamo avuto ospiti Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare e Gianni Alemanno di Indipendenza. La settimana prossima avremo ospiti l'avvocato Marco Mori e Sara Cugnalla del cosiddetto listone Libertà, proprio per dare voce e spazio a tutte le componenti non rappresentate in Parlamento. E per dare una panoramica ancora migliore e maggiore, ospiteremo anche in seguito un dibattito tra favorevoli e contrari al voto alle europee. Quindi cercheremo di capire, fare chiarezza, avere ulteriori elementi per capire voto sì, voto no. Veniamo alla puntata di oggi, do il benvenuto nel nostro appuntamento settimanale a Davide Rossi. Ciao Davide.
Un saluto a tutti.
E benvenuto Angelo Michele Imbriani, docente, scrittore e blogger.
Ciao, grazie a tutti. Salve.
Allora, cominciamo subito. Allora, Bill e Melinda Gates Foundation, e questo nome direi che è noto un po' tutti voi. Poi Gavi Alliance, e anche questo probabilmente. Si tratta dell'organizzazione globale per i vaccini che Bill Gates ha contribuito a fondare, che è nata per vaccinare le persone di paesi a basso reddito. Ma poi abbiamo Wellcome Trust, e qui già probabilmente è un nome piuttosto sconosciuto, per non parlare poi della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, l'acronimo è CEPI, e qui cerchiamo un attimo di capire, perché si tratta di quattro organizzazioni che sono state oggetto di un'inchiesta del prestigioso mensile di analisi politico e anche del quotidiano mainstream di Welt, ma una inchiesta passata totalmente, direi quasi totalmente, sotto silenzio, su come sull'influenza che le organizzazioni che fanno capo a Bill Gates hanno avuto sui governi occidentali nella gestione della pandemia. Allora, Imbriani, le chiedo subito, come mai è passata sotto silenzio questa inchiesta?
Ma è una bella domanda per cominciare. Da parte dell'informazione, dei media cosiddetti mainstream, il motivo può essere chiaro, perché denunciava un'azione di lobbying assolutamente per nulla trasparente che aveva indirizzato, con la quale quattro organizzazioni private, quelle che appunto ricordavi prima, hanno indirizzato in sostanza fin dall'inizio di tutta la vicenda pandemica la risposta dei governi e dell'OMS in una certa direzione, che poi è stata quella della vaccinazione di massa. Quindi è evidente, benché il politico e Die Welt siano essi stessi importanti organi, diciamo così, mainstream, e benché questa inchiesta non è che avesse un'ispirazione Novax, per dirla brutalmente, si può anche capire perché l'informazione mainstream non abbia dato risalto alla cosa, almeno in Italia, perché poi in altri paesi è andato un po' diversamente. La cosa che più sorprende e dispiace è che anche la cosiddetta controinformazione, l'informazione che si vuole vuole dare un'alternativa a quella mainstream, abbia ignorato questa vicenda. Posso fare delle ipotesi. Ad esempio, molta controinformazione ha una notevole ammirazione per Trump, e tutta questa storia è cominciata precisamente, si è svolta largamente sotto l'amministrazione Trump, e aiuta anche a spiegare certe oscillazioni di Trump, tra l'altro. E poi c'è il fatto che questo che viene smascherato in fondo è un piccolo complotto reale, ma di quei complotti reali di cui è intessuta la storia, mentre invece c'è un po' il vizio della cosiddetta controinformazione di inseguire fantomatici complotti globali, Ad esempio, non è che si dice in questa inchiesta che Bill Gates stia cercando di depopolare il mondo, né è legato a massonerie, Rothschild o a cose del genere. Si tratta semplicemente di profitto, di volgare e banale profitto. E quindi questo piccolo complotto, diciamo, probabilmente suggestiona meno elementi dei grandi complotti, però è qualcosa di reale, mentre i grandi complotti globali sono per lo più fantomatici, o mettono insieme soggetti
Sì.
che magari contingentemente vanno in una stessa direzione, ma che sono soggetti diversi, e non è che si incontrano in segreto per tramare il piano globale di dominio del mondo. Quindi farei questa ipotesi sul motivo per cui in maniera sconcertante è passata sotto silenzio un'inchiesta, invece mi pare molto importante per
Molto
capire perché.
importante. E adesso entriamo nel vivo. Ecco, senta, cosa dice questo report di Politico e di Welt?
Allora, il punto fondamentale è che la risposta alla pandemia, prima ancora che fosse ufficialmente dichiarata, quindi perché questa azione di lobbying incomincia alla fine di gennaio del 2020 e ha il suo momento cruciale a febbraio del 2020, cioè in un momento in cui l'OMS non aveva neanche ufficialmente dichiarato la pandemia, in un momento in cui naturalmente non si erano neanche cominciati a studiare i vaccini, almeno questo è quello che sappiamo ufficialmente. La risposta alla pandemia è stata indirizzata in una certa direzione, e precisamente nella direzione della vaccinazione di massa, da quattro grandi organizzazioni private, cosiddette filantropiche, attraverso un'azione massiccia di lobbying, su governi e istituzioni globali, tra cui ovviamente l'OMS, il governo degli Stati Uniti, il governo britannico, il governo tedesco, la Commissione europea. Un'azione di lobbying che si è servita fondamentalmente di due leve. La prima leva, naturalmente, il denaro. La seconda leva, però altrettanto importante, è quel sistema che potremmo definire delle porte girevoli, per cui gli stessi personaggi si trovano ora ad essere funzionari di governi e istituzioni mondiali come l'OMS, ora dirigenti delle stesse organizzazioni private in questione. Il grimaldello che hanno usato per ottenere finanziamenti da governi e istituzioni globali e per orientare la risposta alla pandemia in una certa direzione è stato quello appunto filantropico dell'aiuto ai paesi cosiddetti svantaggiati, quindi per la protezione vaccinale della popolazione di questi paesi, in particolare dei bambini di questi paesi. Il problema, e questo poi è il focus dell'inchiesta, anche se magari a noi può interessare anche altro e soprattutto altro. Il focus dell'inchiesta è che questo progetto è del tutto fallito, perché i vaccini nei paesi del terzo mondo, nei paesi svantaggiati, non sono arrivati o sono arrivati in maniera ridotta, mentre invece la vaccinazione di massa in Europa e negli Stati Uniti, come ben sappiamo, è andata avanti molto bene dal punto di vista di queste aziende. E intanto dei 23 miliardi che sono stati destinati a questo progetto, dopo se volete entriamo in qualche dettaglio maggiore, risultano spesi solamente 2,2 miliardi e non si sa il resto del denaro, che in fin dei conti è essenzialmente denaro pubblico, cioè denaro che è stato dato per questo progetto dai governi e dalla stessa Unione Europea, non si sa che fine ha fatto. Questo è l'unico punto che i giornalisti non sono riusciti ad accertare, perché non si riescono a seguire le tracce di questi circa 20 miliardi di dollari. Quindi questa è un po' in estrema sintesi la questione. Poi se
Sentiamo,
volete
sentiamo un
parlare.
attimo adesso Davide Rossi perché ha toccato molti punti in Briani, quindi ci cediamo la parola a Davide.
Diciamo subito che di questi interessi di Bill Gates e delle sue fondazioni nel campo farmaceutico, è una storia ormai vecchia, insomma, sono molti anni che lui ha fatto questa svolta farmaceutico barra vaccinale, perché poi la sua scelta farmaceutica è prevalentemente, se non esclusivamente, orientata a questo scopo di vaccinare quante più persone al mondo per una gamma molto ampia di malattie. E in Italia se n'è occupato in maniera molto meno approfondita, credo, rispetto all'inchiesta di cui sta parlando Angelo, Report, che ha parlato di questi interessi di Gates sul al mondo di Big Pharma e anche sul suo ruolo, sulla sua influenza, sulle scelte di gestione politica da parte poi dei governi della cosiddetta pandemia, perché anche questo è un punto importante, cioè quello che si dice in queste inchieste è che i governi si sono trovati completamente impreparati di fronte all'arrivo di questo virus. L'unico che era preparato, e che da anni anzi stava predicando questo pericolo, era proprio Gates, il quale però non solo, come posso dire, appunto svolgeva un'attività di tipo filantropico e si preoccupava di dare copertura vaccinale ad amplissimo raggio su tante malattie, alle popolazioni del mondo, comprese quelle dei paesi che una volta si chiamavano in via di sviluppo, adesso non saprei come definire, ma lui investe anche però in queste compagnie farmaceutiche ed anzi, grazie alla possibilità di elaborazione delle informazioni che attraverso Microsoft lui ha a disposizione, cioè quindi i big data, così i big data, quindi la possibilità di processare un numero enorme di dati sulla rete, è anche in grado di individuare quali sono i farmaci più richiesti o che si prevede che saranno più richiesti nei successivi anni e investire su quelle aziende. Quindi un intreccio che è di tipo, quindi, come posso dire, sì, di denaro, sicuramente gira una massa di denaro enorme attorno a questa vicenda. Ma io ritengo di poter aggiungere però anche il potere, perché è chiaro che se uno ha a disposizione l'accesso a queste informazioni, se una persona ha la capacità di diventare principale contribuente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è chiaro che ha anche un potere di indirizzo dell'OMS in primis e a cascata dei governi, in particolare quelli occidentali, ma non solo, che diventa un potere politico. Diventa un potere, sì, diciamo che ha anche come ricaduta quella di fare profitto, ma il tema che pongono queste inchieste, che secondo me, dal mio punto di vista, in realtà non costituisce il problema principale, però è l'influenza che lui avrebbe da privato sui governi, quindi sulle politiche pubbliche. Io dico che quello non è, secondo me, forse il problema principale, perché da tempo vado pensando, avendo qualche elemento di cui abbiamo parlato anche in passato, che questi grossi magnati, specialmente quelli delle big tech, non è vero che siano soggetti completamente privati, che agiscono in modo completamente privato, che diciamo che sui loro programmi, negli anni in cui poi costituiscono le loro ricchezze, intervengono spesso finanziamenti massicci da parte di agenzie governative, in particolare legate ovviamente al mondo militare. E che, come abbiamo visto, ad esempio, il ruolo in una certa fase iniziale del conflitto russo-ucraino di Elon Musk, hanno la possibilità di agire come privati in scenari, in questo caso parliamo di scenari sanitari, nel caso di Musk, in scenari bellici, che consentono, diciamo, una libertà di azione, una libertà di manovra che ai governi non è completamente consentita, dato che devono comunque in qualche modo salvare la faccia e rispettare alcune norme del diritto internazionale. Ecco, io vedo spesso, non ho certezza assoluta in merito, ma vado facendo l'idea che alcuni di questi personaggi siano in alcune situazioni un po' la longa manus di certi poteri in realtà che si nascondono dietro gli stati. Ecco, quindi c'è un po' tutto questo dentro questa vicenda. Come dice giustamente Angelo, qui non stiamo parlando di complotti legati appunto a depopolamenti, a chissà quale. Parliamo di cose molto concrete che riguardano il profitto e il potere politico che si esercita attraverso l'influenza sui governi. Quindi questo è un tema fondamentale che in effetti è stato finora pochissimo trattato e che invece dovremmo approfondire.
Approfondiamo, quindi è una visione diciamo diversa. In Bagnani, la Davide diceva non solo denaro, ma anche potere.
No, ma io sono perfettamente d'accordo e penso che la stessa inchiesta del politico di Welt denunci questa commistione tra potere economico e potere politico, perché non si tratta, come dicevo, l'azione di lobbying non viene svolta solamente attraverso il denaro, ma viene svolta attraverso il meccanismo delle porte girevoli. Per cui sono profondamente d'accordo con Davide, lo sa perché ci siamo sentiti anche in passato su questo. La stessa distinzione fra pubblico e privato viene a cadere perché noi troviamo gli stessi personaggi che operano ora in veste di dirigenti di associazioni filantropiche private, ora in veste di funzionari pubblici. Il caso più clamoroso, peraltro non è neanche citato nell'inchiesta, è quello di Stoltenberg. Se posso specificare qualcosa a proposito proprio di questa associazione, che è meno nota, come dicevi anche all'inizio tu, è stata infatti costituita nel 2017 dai soggetti che ho detto, cioè da Bill Gates, da Wellcome Trust e dalla Banca di Norvegia. E sembrerebbe un doppione di Gavi, perché in fin dei conti sembrerebbe che entrambe le associazioni hanno come scopo quello di promuovere la ricerca, lo sviluppo e la distribuzione di vaccini. Invece, CEPI segna un salto di qualità nel progetto di vaccinazione di Bill Gates e soci. Perché mentre Gavi ha un obiettivo mirato, una mission più mirata che quella che diciamo prima, e cioè la vaccinazione per i paesi meno avvantaggiati, invece CEPI ha una mission universale, nel senso che l'obiettivo di CEPI è quello, lo si legge proprio nel suo sito, un mondo in cui epidemie e pandemie non costituiscono più una minaccia per l'umanità. Quindi l'obiettivo di CEPI è la vaccinazione universale, non mirata con l'intento filantropico di proteggere i bambini del terzo mondo. Poi bisogna tenere presente che appunto perciò non è possibile separare il pubblico dal privato, che queste organizzazioni fanno un'azione di lobbying sui governi per ottenere fondi. Poi hanno costituito un consorzio, se volete ne parliamo, ma in realtà i soldi li hanno gestiti direttamente loro, per ottenere fondi per la ricerca e lo sviluppo dei vaccini. Nello stesso tempo investono nelle società farmaceutiche, come è stato accennato anche prima. Le società farmaceutiche vendono, quindi queste associazioni ricevono soldi pubblici dai governi. Investono nelle società farmaceutiche, le grandi società farmaceutiche tipo Pfizer, Johnson & Johnson, eccetera, vendono i vaccini ai governi che li comprano con altri soldi pubblici. Quindi c'è tutto un giro di denaro pubblico sostanzialmente che viene utilizzato per questo progetto di vaccinazione universale che è portata avanti specificamente con una mission, come dicevo, un po' diversa ma complementare da Gavi e da CEPI. Teniamo anche presente che a dirigere Gavi negli ultimi anni è stato un ex funzionario dell'amministrazione Obama, un altro caso di porte girevoli. E poi per quanto riguarda Wellcome Trust, è interessante che questa invece è un'associazione molto più antica perché è stata fondata negli anni 30 in Gran Bretagna. Ma negli ultimi anni si è legata anch'essa, cioè Gates è riuscito a cooptarla nel suo progetto complessivo. Dopodiché, che questi personaggi, a cominciare da Bill Gates, esercitano un potere reale, che non è legato quindi solamente al profitto. Questo peraltro è una delle cose che dichiara uno dei funzionari sanitari, gli ex funzionari sanitari statunitensi che sono stati intervistati da Politico e di Belt, che dice appunto che il problema è che i soldi comprano influenza, l'influenza dà un potere politico e tutto avviene in modo non trasparente. Dopodiché, se hanno altri obiettivi, oltre a quelli dichiarati, questo non lo so, naturalmente ci possiamo ragionare, ma ovviamente non poteva essere oggetto dell'inchiesta. L'inchiesta si è focalizzata, credo opportunamente, sulla questione concreta che si è giocata all'inizio della pandemia e che l'ha indirizzata in un certo senso.
E Davide, che considerazioni si possono fare anche al presente? Dopo magari veniamo al tema del denaro anche.
La considerazione che viene, credo, dovrebbe perlomeno venire dopo aver sentito questi ragionamenti alla luce è come posso dire, ingenuità, no? di tante persone che, dato che queste informazioni sono pubbliche, e ripeto, l'inchiesta più approfondita e di cui si è parlato pochissimo in Italia è questa di cui stiamo parlando oggi. Però la TV pubblica stessa, appunto Report, come dicevo prima, tanti articoli scritti da una persona autorevole come Nicoletta Dentico, che è stata per un po' di anni direttrice di Medici Senza Frontiere in Italia, che è stata la coordinatrice di un progetto di pace che ha ricevuto il Nobel, quindi persona autorevole, diciamo, nel mondo umanitario barra sanitario. E lei, in articoli pubblicati anche su Repubblica, nel 2021 è apparso anche su Repubblica un articolo approfondito di Nicoletta Dentico, che racconta queste cose, di questi intrecci inestricabili fra potere politico, potere delle fondazioni di Bill Gates, tutto il ruolo di Bill Gates nella gestione e nelle linee guida che vengono trasferite di fatto ai governi. Tutto questo giustamente non poteva essere probabilmente oggetto di un'inchiesta di un giornale come Politico, ma deve portare a far pensare quanto siano genuine queste scelte che i governi prendono, cioè, perché le inchieste di cui stiamo parlando si incentrano più che altro sul fatto, dice, la sanità pubblica, il decisore pubblico è troppo condizionato da un soggetto comunque privato, no? Sarebbe questo il principale problema, che poi andrebbe a distorcere questi programmi di aiuto ai paesi, ad esempio africani. È questo qui un po' il focus, ma non viene messo minimamente in discussione, e invece io appunto dico, dopo questi ragionamenti dovrebbe sorgere spontaneo questo dubbio, quanto tutto questo sia effettivamente finalizzato alla tutela della salute delle persone, perché in queste inchieste quello che manca secondo me è proprio questo, cioè si dà quasi per scontato che questi trattamenti sanitari facciano bene, e che il problema eventualmente è che non arrivano a tutti coloro che avrebbero il diritto di riceverli, diciamo così. Poi certo c'è il tema che in questo intreccio qualcuno si arricchisce, ma la bontà e la genuinità del trattamento sanitario, del vaccino, non viene messo in discussione, invece deve essere a questo punto messo in discussione, cioè qual è la finalità vera, al di là che girano i soldi, che qualcuno si arricchisce, che per la mia visione del mondo adesso non è neanche questo grande scandalo, il punto è, questi prodotti sanitari che hanno questo tipo di movente, che scaturiscono da questi tipi di ambienti, fanno bene davvero la salute delle persone, possiamo davvero darlo per scontato che facciano bene, o dobbiamo interrogarci su questo, e invece non viene fatto, mi pare, né da Report né da Politico.
Beh,
né da...
Senti Davide, c'è un video, un'intervista rilasciata questa settimana, c'è proprio il video, è possibile reperirlo, dove Bill Gates, appunto intervistato, nonostante abbia ammesso che ci sarebbero stati effetti collaterali dovuti al vaccino non adeguatamente testato, si è lamentato Gates che l'adozione del vaccino anti-Covid non ha avuto il successo previsto a causa delle teorie del complotto secondo cui ci sarebbero stati effetti collaterali e che il vaccino non sarebbe stato adeguatamente testato. Che sì, riflessioni ti vengono di fronte a una dichiarazione del genere?
Ma mi viene la riflessione che è questa, dato che questo trattamento sanitario è stato somministrato a una quantità enorme di persone che si sono fidate. Dato che questo trattamento sanitario è stato detto alle persone che era gratuito, no? In realtà non è vero, ma uno non doveva tirare fuori…
Lo paghi con le tasse, diciamo, non tiri fuori i soldi dal tuo portafoglio, debito, ma lo paghi lo stesso, solo che non si vede perché sono le tasse.
E in più è stato pubblicizzato, sostenuto da tutto un apparato imponente mass mediatico sul fatto che era un trattamento sicuro, efficace, eccetera. Allora, che di fronte a pochi sfigati Novax, no? Ci sia stato il fallimento per questo motivo, o comunque il non pieno conseguimento di risultati di questa campagna vaccinale, perché quattro gatti, perché tali eravamo nel 2020-2021, di fronte a un'armata di proporzioni mai viste nella storia dell'umanità, in termini, intendo, di potenza mediatica, finanziaria e politica, abbiano causato fallimento o il parziale fallimento di questa campagna fa ridere. Cioè, è chiaro che se dei problemi ci sono stati, io non so cosa si riferisse Bill Gates, ma se dei problemi ci sono stati è perché poi la realtà ha la testa dura e quindi con la propaganda puoi arrivare fino a un certo punto, ma poi se sono efficaci e sicuri come voi dite, con un po' di tempo ci si rende conto e anche il più ottuso dei seguaci del sistema dominante qualche domanda se la fa e smette di porgere il braccio alla patria.
Sì, anche perché, salvo eccezioni, ha qualche parente diretto o indiretto, qualche amico più o meno alla lontano, qualche conoscente che qualche effetto collaterale. Io credo che non ci sia quasi nessuno di noi, no, che non abbia un parente più o meno, oppure un amico, un conoscente che non abbia avuto degli effetti, no? Credo che ormai sia riguardi un po' tutti noi, direttamente o indirettamente.
Ma poi si è visto che non era efficace, perché tantissima gente che si è, tra virgolette, vaccinata, poi è risultata positiva al tampone, è stata anche male. Quindi non solo, no, gli eventuali effetti collaterali, ma proprio l'efficacia del prodotto.
Contraddici Draghi, insomma, scusatemi la battuta, sì. Ecco, che diceva che era efficace, eccetera, eccetera. Ecco, hai voluto contraddire Draghi, va bene. Senta, Imbriani, ecco, rimanendo sul tema di Gates, alcuni mesi fa Bill Gates è stato nell'arco di 24 ore, è stato al Quirinale e poi ha incontrato Giorgia Meloni, no? Come sono qui i rapporti? È stato, diciamo, è stato invitato o... Lancio la provocazione, ha comunicato lui che andava a trovarli?
Francamente non lo so. Prima, però, diciamo che si può capire dalla stessa inchiesta di cui stiamo parlando, ma anche da molte altre fonti, che cosa stia cercando di fare adesso Bill Gates e quindi quale sia stato il senso di questa sua... di questi suoi incontri italiani. Prima però, se mi consentite, volevo aggiungere qualcosa a quello che diceva Davide. Intanto sono pienamente d'accordo con lui sul fatto che il vero problema, naturalmente, non è neanche il profitto, non è neanche il giro di denaro, ma è l'efficacia e la sicurezza dei vaccini. Si sfonda una porta aperta perché, insomma, le scelte che ho fatto durante quel periodo mi indirizzano in un certo senso. Anzi, vado molto oltre, perché direi che il vero problema è la medicalizzazione della società, ma questo è un tema che ormai è stato abbandonato, non viene più discusso dall'opinione pubblica critica, dalla politica. Quindi bisognerebbe andare anche oltre lo stesso tema dell'efficacia e della sicurezza del vaccino e del vaccino anti-Covid. Non sottovaluterei però l'impatto che può avere su persone diciamo tra virgolette comuni che potrebbe aver avuto il sapere che in realtà la politica pandemica di risposta alla pandemia che è stata fatta non era stata indirizzata dagli scienziati, dagli esperti eccetera, ma era stata indirizzata dalle associazioni che fanno capo a Bill Gates e con un'azione di lobbying. E che le stesse oscillazioni dei governi che invece avevano cercato di adottare una politica diversa, come quello di Trump, l'amministrazione Trump negli Stati Uniti e quella di Boris Johnson in Inghilterra, sono dovute esattamente al fatto che questi due personaggi, da un lato, stavano cercando di assecondare gli orientamenti, soprattutto Trump, di una parte del loro elettorato che non voleva certo le chiusure, il lockdown, eccetera, dall'altra parte erano esposti a un lavoro di logoramento, un lavoro ai fianchi da parte degli stessi loro funzionari sanitari in rapporto con queste organizzazioni private, che alla fine ha determinato questa politica che a noi è sembrata così contraddittoria. Né credo che sarebbe indifferente sapere come mai si è passati improvvisamente dalla fase in cui ci dicevano fino a tutto febbraio del 2020 che il vero virus è il razzismo, abbracciamo il cinese, Mattarella che visitava le scolaresche cinesi, Bersani che si faceva ritrarre agli aperitivi, e poi improvvisamente è cambiata la scena e l'informazione mainstream si è adagiata sulla narrazione del terribile pericolo di questo virus, eccetera. Proprio in quel momento, e questo è il valore di questa inchiesta, si stava svolgendo questa azione di lobbying di queste organizzazioni. che quindi hanno indirizzato la risposta della politica e l'universo mediatico in un certo senso. Ora, se la gente avesse saputo queste cose, anche senza mettere in discussione la sicurezza e l'efficacia dei vaccini, tantomeno fare un discorso critico sulla medicalizzazione della società, probabilmente qualche maggiore spia critica gli si sarebbe accesa nel cervello. Quindi le risultanze di questa inchiesta mi sembrano comunque importanti. Per quanto riguarda quello che sta facendo ora Bill Gates, allora l'inchiesta si conclude sullo scenario, diciamo, del fallimento del progetto ufficiale. Dopodiché, però, senza prendere atto di questo fallimento, immediatamente, cioè teniamo presente che l'inchiesta è uscita nel settembre del 2022, quindi già un anno e mezzo fa, già nel 2022 Gates e compagni avevano cominciato una nuova azione di lobbying in preparazione della futura pandemia e la stanno svolgendo in maniera capillare e sistematica come nel caso precedente. Quindi quando ogni tanto sentiamo parlare della famosa malattia X, possiamo facilmente ipotizzare, sulla base dell'esperienza di questa inchiesta condotta in precedenza, che si stia cercando di realizzare la stessa azione di lobbying, solamente che adesso le condizioni mi sembrano un po' diverse, perché mentre fra il 2020 e il 2022 ci sono stati una serie di soggetti che avevano tutti quanti, benché siano soggetti diversi, e abbiano finalità diverse, avevano tutti quanti in quel momento una sorta di convergenza di interesse sulla pandemia. Adesso invece le cose mi sembrano un po' diverse, quindi certamente c'è ancora Bill Gates, c'è l'OMS che di fatto è controllata da Bill Gates, quindi ogni tanto emerge lo spettro della malattia X, ma non mi pare che convenga ad altri settori, ad altri gruppi di potere, una situazione come quella del 2020.
In che senso, Imbriani, sono diverse le condizioni rispetto alla precedente pandemia?
Ma perché, allora, chi erano, a mio avviso, i soggetti che si sono trovati in questa contingente convergenza di interessi, oltre alle aziende farmaceutiche, alle organizzazioni di Bill Gates, eccetera? Intanto i governi che hanno, come al solito, approfittato dell'emergenza, hanno cercato di cavalcare l'emergenza, questo è quello che il potere ha sempre fatto, non è una novità. Di solito l'emergenza che viene cavalcata è la guerra o lo spettro di una guerra, in quel caso ha funzionato molto bene la pandemia. Poi erano i grandi gruppi industriali del Big Tech, della quarta rivoluzione industriale, che sono riusciti, innanzitutto attraverso il lockdown, a dare una fortissima accelerazione ai processi che vanno in direzione dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione anche nel mondo del lavoro, eccetera. Adesso questa accelerazione però è stata data e non credo che un lockdown adesso converrebbe a questi gruppi. Poi ci sono i gruppi di potere, diciamo, politico-militari, che adesso ci sono un paio di conflitti nel mondo, no? Quello in Ucraina e quello a Gaza, e non credo che una pandemia oggi sarebbe gestibile contemporaneamente a questi conflitti, cioè se proviamo a immaginare quello che siamo stati costretti a fare o che ci avrebbero voluto costringere a fare durante il lockdown e poi durante la vaccinazione, immaginiamo di trasportarlo in una situazione in cui ci sono due guerre, non mi pare che sia conveniente per chi sta conducendo queste guerre bloccare il mondo un'altra volta in quel modo. Poi naturalmente il grande settore del potere che ha cavalcato il lockdown innanzitutto per risolvere un grave problema che era emerso è il mondo finanziario, ma questo l'ha spiegato benissimo Davide nel suo libro. Adesso credo che l'emergenza più funzionale a tutti questi soggetti sia appunto l'emergenza ambientale. D'altra parte, se uno legge il libro di Schwab, The Great Reset, che non è mai stato tradotto in italiano, tra l'altro, Schwab dice apertamente che l'emergenza pandemica, il lockdown, è una tappa verso quella che è la vera occasione, la vera finestra di opportunità, che invece è l'emergenza green, è la green economy. Quindi mi pare che si siano un po' diversificate le posizioni, non ci sia più questa
convergenza, dicevo.
E d'altra parte, ultima cosa, nell'ultimo forum di Davos, che si è svolto qualche mese fa, che era dedicato appunto, come al solito, alle emergenze globali, sono stati intervistati una serie di esperti che fanno capo al WEF, quindi possiamo immaginare il loro orientamento, e è stata stilata una classifica delle prevedibili emergenze globali. E l'emergenza sanitaria non si trova neanche nei primi 20 posti. Il che mi sembra una spia significativa del fatto che in questo momento, poi fra qualche anno magari le cose cambieranno purtroppo, ci diranno che c'è un altro virus terribile, eccetera, ma in questo momento non mi pare all'ordine del giorno. Quindi l'azione di Gates non sfonda più porte aperte come è avvenuto nel 2021.
Sì, è interessante anche la parte finale di questa analisi. Nella classifica delle emergenze previste, diceva Imbriani, Davide, Angelo Imbriani, diceva che non è ai primi posti, insomma, è addirittura al 20° posto. Ti lascio proprio un'analisi finale per chiudere il cerchio e anche la nostra intervista, e poi magari comunque vedremo di riprendere questi temi sicuramente.
Condivido, aggiungo un elemento che va a rafforzare la tesi di Angelo, è quello del fatto che le persone, avendo passato questa esperienza, ecco, si sono anche vaccinate da questo punto di vista, insomma, non solamente con il.
Sono metaforicamente vaccinate.
È un po' sì, insomma, adesso non tutti, ma diciamo rispetto a quel periodo storico dove sono stati presi completamente alla sprovvista e terrorizzati, stavolta, diciamo così, che tutta una serie di elementi che non tornano sono diventati un po' di dominio pubblico. Quindi replicare nel breve, poi col tempo le persone tendono a perdere la memoria e ripetere certi meccanismi, ma nell'immediato, nei prossimi anni, insomma, io non vedo la possibilità di un'adesione così massiccia, di un consenso così forte come c'è stato nel 2021 a certe politiche, insomma, sia sanitarie che di privazione delle libertà. Tutta questa fiducia, non c'è più. Si veda anche la questione che è diventata di dominio pubblico anche nei giornali che danno la linea ufficiale della gestione dell'acquisto dei vaccini da parte della von der Leyen. Ha voglia, anche lì, non è che si mette in discussione la bontà del prodotto, però quando tu cominci ad instillare nella testa delle persone che dietro quella vicenda sono stati giri di denaro poco chiari, tu comunque, diciamo, il totem della fiducia che c'è stato in quel biennio, fai fatica a ricostruirlo così in 4 e 4 8. Quindi questo a rafforzare il ragionamento di Angelo. E poi dico anche che, sentendo avendo queste informazioni, sentendo questi ragionamenti, prendendo consapevolezza, insomma, del livello delle persone e del denaro che è girato attorno a questa vicenda, delle logiche di potere internazionale che ci sono state. Così fa un pochino di tenerezza e fa venire un po' un sorriso anche, insomma, qualche personaggio nostrano, politico nostrano, che si intesta chissà quali iniziative gigantesche che lui avrebbe preso per sconfiggere il virus, insomma, no?
Sì.
Ecco, abbiamo capito che questa partita si è giocata su ben altri tavoli rispetto a quelli di Roma.
Certo, diciamo che con queste premesse la malattia X probabilmente può aspettare, insomma, perché in questo momento non sarebbe molto efficace, meglio usare la narrazione più avanti, insomma. Ecco, sperando ovviamente che saremo a quel tempo anche noi, per riprendere il concetto di Davide, vaccinati. Su queste tematiche, insomma, ecco, quindi che non abbiano che non possono attecchire con così tanta facilità. Siamo in conclusione, ringrazio moltissimo per le preziose analisi e informazioni Angelo Michele Imbriani, docente e
Grazie.
scrittore blogger. Grazie.
Grazie a voi, grazie.
Grazie e grazie a Davide Rossi, appuntamento con Davide la prossima settimana. Grazie,
Grazie.
grazie a tutti voi amici ascoltatori.